e ho l'onore e il piacere di avere il dottor Vincenzo Danna, che è il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che ringrazio per il tempo che ci sta dedicando qui a Radio Gamma 5. Pronto, dottor Danna, mi sente?
Buongiorno a voi, buongiorno.
Bene, bene. Dottor Danna, ecco, io l'ho disturbata per avere un attimo anche il suo quadro in ciò che sta vivendo l'Italia, come ben saprà, insomma, il suo ordine è toccato sul vivo da questo problema del Covid, però se voleva dire due parole nel tutto il bailame che è successo anche all'interno dell'ordine, delle sue dimissioni, oggi possiamo dire che ha ritirato le dimissioni o no? Ci può aggiornare su questo?
Sì, perché tanti sono
interessati.
Sono state ritirate perché si è subentrata una grande solidarietà, centinaia di attestazioni di stima, e poi riflettendoci sopra, poiché le divergenze erano divergenze riguardanti, ecco, proprio l'atteggiamento da avere verso l'esterno sulle tematiche del coronavirus, insomma, probabilmente in questo momento sarebbe stato meglio non esporre l'ordine a queste, diciamo, a queste diatribe interne, che sono diatribe di opinioni, attenzione, non c'è niente che possa esulare questa tipologia di argomenti. Tuttavia io mantengo le mie opinioni, le vedo confermate puntualmente da scienziati e da pubblicazioni, solo che veda, in Italia ci sono due cose che vanno di moto: il correre in soccorso del vincitore e l'allinearsi a quello che è la vulgata comune.
Sì.
E oggi, innanzi a questa tambureggiante offensiva del governo, dei principali organi di informazione, il dramma che stanno effettivamente vivendo le popolazioni del Bergamasco e del Bresciano, dove si concentra appunto l'epicentro di questa dannatissima epidemia, e la gente che espone le bandiere ai balconi, che indeggia giustamente agli eroi, ai colleghi biologi, medici, infermieri, personale tecnico sanitario, che in questi ospedali, soprattutto della Lombardia, stanno dando prove di un'abnegazione che è inversamente proporzionale ai loro stipendi, insomma, diciamolo, perché oggi noi come ordine abbiamo premiato la nostra collega Maria Capobianco con tutta l'equipe di biologi che erano allo Spallanzani, che sono state tra i primi ad isolare il Covid cinese. Abbiamo, insigneremo dello stesso encomio solenne Maria Rita Gismondo e tutti i biologi che hanno operato all'ospedale Sacco l'isolamento di un virus che poi l'Istituto Superiore di Sanità, quindi non certo io ho anticipato probabilmente con qualche congettura le cose che poi si sono rivelate vere, cioè che il virus non è, c'è anche un altro ceppo virale che non ha niente a che vedere con quelli cinesi, ma che è un virus autoctono, anzi è un virus di seconda e terza generazione, che quindi si presuma sia stato già preesistente in talune zone. E questo lo si deduceva da un fatto, perché diciamo che la scienza non si inventa niente. In alcune zone del Bergamasco, del Bresciano, che erano piccoli paesini di montagne isolati, dove non era arrivato né gente che era venuta dalla Cina, né materiale che potesse avere una specie di collegamento con la Cina, si erano verificati decine di casi infetti, di persone che poi erano risultate infette. E quindi c'era il sospetto che il virus potesse, è sempre un coronavirus, sia ben chiaro, o è arrivato prima dalla Cina, è mutato, o è un virus che si deve ancora capire come si è sviluppato in Europa e probabilmente, purtroppo per noi, anche un poco più virulento di quello cinese. Io sono convinto che da quello che stiamo vedendo, purtroppo, negli ospedali bresciani, di Bergamo e provincia, qualche cosa che credo, ecco, presumo in Cina non abbia manifestato quella virulenza.
Su questo infatti, dottor Danna, volevo chiederle, visto che ha parlato di un ceppo autoctono, ecco, che cosa lo Spallanzani, che so che dopo 48 ore del primo caso lo hanno isolato, che cosa hanno isolato allo Spallanzani? Quello autoctono o quello che in teoria...
No, guardi, dalla Cina sono arrivate due virus, Covid-1 e Covid-2. Il Covid-1 si presuppone che sia quello che ha dato origine all'epidemia della Cina meridionale, a Wuhan in particolare.
L'uno, ok.
Diciamo che si può dire che sia venuto che abbia avuto come ospite intermedio il pipistrello o un serpente o qualche altra specie, e abbia fatto appunto il salto di specie verso l'uomo. Già i cinesi però dopo 10, 15, 20 giorni, presumo, così almeno è scritto in una ricerca pubblicata e quindi presente già in letteratura, che era mutato questo virus e lo hanno chiamato Covid-2, e la differenza tra il primo e il secondo virus era una lieve differenza in basi nucleotidiche, che sono i mattoni di cui si compongono i geni.
Sì.
Ce n'erano 5 in più, ma quello che era, diciamo, da segnalare era che anche la sequenza di questi nucleotidi in alcuni tratti era diversa tra il primo e il secondo virus, per cui questo virus produceva una ventina di proteine diverse da quelle prodotte dal primo virus. Perché le dico questo particolare? Perché durante l'infezione della SARS, cioè la famosa aviaria, c'è letteratura in proposito, uno dei ceppi che erano mutati produceva una proteina neurotossica che altri ceppi non producevano. Questo potrebbe, ecco, lo ripeto, potrebbe essere anche avvenuto in... questo virus isolato all'ospedale Sacco, e che del quale però non è stato ancora depositato il genoma, almeno fino a qualche giorno fa, spero di sbagliarmi. Mi diceva un collega genetista, un nostro iscritto, che aveva cercato, diciamo, in questo sito dove si depositano ho messo a disposizione ovviamente degli scienziati e della scienza i codici genetici dei virus, non si riscontrava ancora il virus che era stato isolato al Sacco e definito appunto virus nuovo, che poi l'Istituto Superiore di Sanità, poiché opera, diciamo, un controllo sui positivi, si fanno due controlli, uno avviene in loco, un altro il tampone viene mandato a Roma o in un altro o in altre sedi dell'Istituto Superiore di Sanità, che funge da controllo del positivo, che ci possono essere anche dei falsi positivi o dei falsi negativi, anche qua c'è un poco di polemica, perché pare che questi test non siano soggetti a dare dei falsi positivi, insomma, così come pubblicato da un'equipe di cinesi. Per la verità io poco ci credo, perché faccio l'analista di mestiere e so bene che le tecniche di PCR, cioè delle tecniche di amplificazione genica, sono molto precise. Però questi sono aspetti tecnici che sono ininfluenti. Per cui, le dicevo, questo virus autoctono probabilmente è circolato già in quelle zone, l'epidemia si è diffusa. Tenga conto che questo è il secondo motivo di polemica che mi sono attirato addosso, per cui io la ringrazio che mi dà oggi l'occasione di chiarire certe cose, e che ho parlato di una bassa mortalità del virus, è sembrato quasi un'offesa a quelli che sono morti, invece lungi da me, che non c'è nessuna statistica accettabile quando anche, neanche di un morto su un miliardo, perché se è un nostro familiare, certo, la percentuale sale al 100%, insomma, parliamoci chiaro. E quindi lungi da me l'idea di sottovalutare il dolore e la tragedia che stanno vivendo quelle famiglie, però l'epidemiologia sfrutta la statistica, no? Mi segue?
Sì, sì.
E se dobbiamo essere corretti scientificamente, dobbiamo dire che su 100 cartelle esaminate dall'istituto, su, io le dico cose già pubblicate, sì, quindi sì, non mi invento niente, sì, chi sì vuole va sul sito dell'Ordine Nazionale dei Biologi e troverà gli articoli e le pubblicazioni tradotte già dall'inglese. Quindi l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che su 100 cartelle cliniche dei deceduti che ha esaminato, solo 2 su 100 possono essere sicuramente attribuibili al coronavirus,
sì,
perché sono persone che non avevano altre malattie gravi e conclamate. Ovviamente credo che la percentuale sia più alta, però è un dato. Sappiamo da quello che gli epidemiologi ci stanno dicendo, sia italiani che epidemiologi di altre nazioni, dove si sta sviluppando il virus, che questo virus, diciamo, per il 50% è addirittura sintomatico. Quindi è un virus come il virus dell'herpes, il virus, qualsiasi altro virus che noi possiamo contrarre nel corso della vita, ma del quale non ci accorgiamo. E nel nostro intestino ci sono anticorpi antivirus per decine di migliaia di questi virus, e quindi per un altro 50%, per un, diciamo, un 40% la sintomatologia è quella di un banale raffreddore, mal di gola, e per il 10% invece è richiesto il ricovero ospedaliero, e su questo 10%, da un quarto ad un terzo, c'è bisogno delle cure di rianimazione. Quindi se andiamo a fare i conti che gli infettati veri e propri, 9 su 10 non sono noti, perché chi ha pochi sintomi non va in ospedale, mm-hmm, chi non ce li ha i sintomi non chiama neanche il medico, quindi in effetti su 10 infettati il sistema sanitario nazionale ne rileva uno solo, altri 9 gli sono sconosciuti, proprio perché la gente non si rivolge, non avendo sintomo,
chiaro,
avendo sintomi, per cui quel 5,6 o quel 6% che compare per televisione, e qui la mia critica serrata alle autorità, diventa 0,56, perché va ridotto del 10. Mi segue?
Sì, perfetto.
Se i morti veri, quelli addebitabili al coronavirus, sono una cosa, ma i morti che sono morti per malattie loro e sono positivi al coronavirus,
esatto,
non chiedono niente, perché se una persona anziana a 85 anni, faccio un esempio, è caduta e si è rotto il femore e muore per embolia, ma poi risulta positiva,
certo,
al coronavirus, non me la potete mettere nel telegiornale, sono morte 120 persone, non so se il resto di te.
Chiarissimo.
Allora noi qua stiamo giocando ad allarmarlo alla gente, e allora ci dobbiamo porre il problema: perché abbiamo questa esigenza allarmistica? Allora glielo dico io perché, l'hanno detto anche le autorità per la verità, però ci sono cose gridate e ripetute dai telegiornali tutte le sere. E il nostro governatore De Luca ci ha proibito anche di passeggiare, insomma, perché poi i politici, quando devono rubare la scena, arriviamo dalla tragedia, passiamo alla commedia, no?
Sì.
È chiaro?
Sì, sì.
E lei sa che tutto quello che nella storia diceva Marx, tutto quello che si manifesta come tragedia, poi si manifesta allo stesso modo come farsa. E allora torniamo a noi, perché? Perché perché abbiamo in 12 anni di spending review tagliato, accorpato ospedali e soprattutto abbiamo chiuso reparti di rianimazione, perché un posto di rianimazione costa circa 45-50 mila euro, quindi un direttore generale che deve tagliare non va a tagliare laddove i costi sono più alti, perché poi con la spending review la gente lo deve ricordare, i tagli erano in orizzontale.
Sì.
Mi segue?
Segui, perfetto.
Per cui noi ci troviamo con un sistema sanitario nazionale completamente sguarnito di posti di rianimazione. Per cui se in Italia è 500, in Germania è 5.000. Tanto per capirci, mi segue?
Sì.
Ecco perché i tedeschi non vanno i tamponi a tutti quanti. È vero, hanno chiuso le frontiere per evitare il contagio, però fino adesso li hanno ricoverati e non avevano l'esigenza di amplificare,
certo,
l'informazione, di taroccarla perché la gente si chiudesse in casa. Che tutta questa storia si poteva anche dire: guardate, il virus è così, questa è la vera mortalità, questa è la vera incidenza, però cari italiani, vi dovete chiudere in casa, perché se questo signor, questo dannatissimo virus scende nel centro-sud, succederà un'ecatombe, perché se a Milano, dove abbiamo il miglior sistema sanitario, dove pubbliche e private sono parificate, anche nel Veneto per la verità, e dove si è potuto muovere all'unisono la macchina a gestione statale e il servizio pubblico a gestione privata, e andiamo a stentare, ma si figuri cosa succede, io sono campano, cosa succede in Campania, cosa succede in Calabria, cosa succede in Sicilia, cosa succede in Umbria, cosa può succedere nello stesso Lazio.
Anche se la temperatura è più alta, dottor Dana, non c'entra niente a vedere che al sud...
No, guardi, il virus, stando a quello che è scritto sui libri, ha un suo range di attività che va da più 2 a più 27. Mi segue?
Sì.
Benissimo. Io credo che la recrudescenza in quelle zone sia dovuta anche ad un inverno molto molto tiepido.
Sì.
Non si è manifestato nel mese di dicembre perché faceva freddo, quindi il virus sotto i 2 gradi si inattiva. Però attenzione, i virus si inattivano, però hanno anche la capacità di vivere nell'ospite intermedio, in questo caso, perché non dimentichiamo che questo è un virus che non ci appartiene, che ha fatto un salto di specie e probabilmente è sopravvissuto nell'ospite intermedio, che noi non sappiamo quale sia.
Sì.
E qui viene fuori la mia terza eresia, va bene?
Ok.
Prima eri in compagnia di Sgarbi, ma anche Sgarbi si è affidato alla Madonna, ha ritrattato, ma perché io ho l'onore di essere amico di Giulio Taro, con il quale noi conversiamo quasi tutti i giorni, e Giulio affacciava l'ipotesi di un virus autoctono, come poi è stato, e affacciava anche l'ipotesi che il salto di specie fosse potuto avvenire in Italia, perché noi partiamo da questo sciovinismo, no? Diciamo etnico, che lo può fare in Cina il salto di... Perché tutti i virus, i mulezzali, vengono da lì. Ma un salto di specie è un salto di specie, è imprevisto, è imprevedibile e non è noto. Allora si era pensato, ma forse sono stato superficiale nel dirlo, ma insomma, mi chiedo scusa probabilmente, se ho detto una castroneria, ma è una cosa che uno dice perché fa un ragionamento, lancia un'ipotesi, la Lombardia, perché ce lo dobbiamo poi spiegare perché a Bergamo e a Brescia, non a Caltanissetta o nella vicina Torino o nel vicino Piemonte o nel vicino Friuli Venezia Giulia, no? Che ci sia questo epicentro, ce lo dobbiamo spiegare, se fosse un terremoto noi sappiamo che il sismografo disegna l'epicentro.
Sì.
In questo caso perché in provincia di Brescia e di Bergamo c'è questa grande recrudescenza della malattia un elevato numero di morti, con le precisazioni che ho fatto prima, rispetto alle altre province della stessa Lombardia e delle regioni vicine.
Sì.
Mi segue?
Sì.
La Lombardia è l'unica regione in Italia che consente, ai sensi di una legge nazionale recepita dalla regione Lombardia, di spargere i fanghi industriali sui terreni e anche quelli di derivazione farmaceutica. Può darsi, lo ripeto tre volte, può darsi che in queste condizioni di grave ecotossicologia, oggi leggevo degli articoli che le polveri, che in quelle zone c'è un incremento delle polveri sottili, c'è una, sono zone, la provincia di Brescia è la terra dei fuochi, più terra dei fuochi d'Italia, la più inquinata. Mi segue?
Sì.
Lei se lo ricorda quando si sono ricoverati in provincia di Brescia o di Mantova 600 persone che avevano la febbre e la polmonite?
Sì.
E di queste 7-8 sono state dichiarate morte a causa della xylella. Lei ha più saputo quelle altre che poi sono guarite di che patologia erano affette? Lo ha mai saputo?
No.
No, e non lo sa nessuno. E allora vede, quando noi andiamo ragionando e non ci facciamo prendere dalla fregola di dover terrorizzare la gente, gli scienziati che fanno? Fanno le supposizioni. Quando sono state fatte le grandi scoperte, Pasteur, per la curiosità di andare a guardare nel cestino dell'immondizia dove avevano buttato una capsula, e si accorse che si era formato un alone intorno al dischetto che conteneva all'alzol che conteneva batteri che ne aveva inibita la crescita. E si scoprì così la penicillina. Cioè, in effetti la scienza è basata sul ragionamento. Poi questo non si verifica, non è detto che io sia un cretino o che chi ha proferito un concetto abbia fatto un ragionamento sia un mentecatto. Non so se ho reso l'idea. Invece noi viviamo in una nazione nel quale la scienza è ormai istituzionalizzata e quindi è servita alla politica. Tutti i vertici delle istituzioni sanitarie sono vertici di nomina politica. Mi segue?
Sì, chiaro.
Benissimo. E allora tutti zitti, mettiamo il tricolore fuori, cantiamo l'inno di Mameli, diciamo che quelli che stanno in ospedale sono degli eroi, ogni sera il giornale ci conta centinaia di morti, anche quelli probabilmente che saranno andati sotto una macchina, ma positivi al coronavirus, e il popolo italiano deve essere terrorizzato. Quando mi domandano ma le misure sono opportune, certo sono opportunissime, sono le ragioni che vengono adotte che sono sbagliate e che il popolo italiano crede che con voi stanno da persone responsabili, sensibili, intelligenti e con alto senso civico possono anche sapere la verità. Che una cosa è stare chiusi in casa, una cosa è stare chiusi in casa e terrorizzare.
Bravissimo. Sì, qua sono perfettamente d'accordo, dottor Danna, le faccio...
Ma le dico che professionisti stimati, amici miei, non rispondono neanche al telefono.
E il virus può passare tramite la...
tutta questa storia la sconteremo, oltre che in termini industriali, in perdite di ricchezza, in aumento del debito pubblico, e quindi tra 3-4 anni ci aumenteranno le tasse, perché il denaro non è mai pubblico, il denaro è dei contribuenti, punto. È chiaro? Quindi stiamo sperperando centinaia di miliardi tra mancato ricchezza che si è persa e investimenti che stiamo facendo per fronteggiare questa cosa. Ma credo che se si svuoteranno i reparti di rianimazione, si riempiranno quelli dei CERT, dei reparti di neurologia, i manicomi non ci sono più per fortuna, che qua la gente andrà in depressione.
assolutamente, poi con questa reclusione avremo probabilmente tanti...
Ma non cambi... di 3 aprile, guardi, la logica ci dice questo, noi stiamo al 17 marzo, 17-18, se i numeri sono quelli che continuiamo a vedere, mi segue?
Sì.
Noi staremo in quarantena almeno per altri 15 giorni, se ne parla verso la fine di aprile. Ma è mai possibile una cosa del genere?
Proprio su questo adesso, il dottor Anna, volevo chiederle, perché vedremo tra 9 mesi probabilmente tanti bambini e tanti anche separazioni in casa.
Le separazioni mi dispiace, ma che si ritorna a fare figli. Le posso raccontare una cosa, è una chicca che ci fa capire, credo, e faccia capire ai suoi radioascoltatori quanto è importante la preservazione dell'ambiente. Lei deve sapere che è stato fatto uno studio dal professor Luigi Montano, che è un andrologo che si interessa di fertilità, si chiama Eco Food Fertility questo studio, che ha accertato che nei luoghi dove maggiormente vi è una tossicosi ambientale, cioè metalli pesanti, nanoparticelle, diossine, scarti di sostanze chimiche, i famosi fanghi degli scarti dell'industria farmaceutica di cui parlavo poc'anzi,
sì.
Tutte queste sostanze hanno un effetto epigenetico, cioè sono in grado di interferire con la regolazione e l'espressione dei nostri geni. Mi segue?
Sì.
In particolare è stato visto che la concentrazione degli ioni rame, perché buona parte di questi metalli pesanti si concentrano o nei capelli, ecco perché si fa il mineralogramma prendendo un poco di capelli, o nel liquido seminale degli uomini.
Sì.
Si è visto che questi ioni rame vanno a creare degli ulteriori legami sulle proteine che rivestono i cromosomi. Quando lo sperma entra nell'ovulo, è stato visto, e sarà pubblicata a breve questa ricerca, lo spermatozoo non riesce a spogliarsi di queste proteine e quindi mettere a disposizione il suo patrimonio genetico con il patrimonio genetico della cellula uovo. Cioè noi abbiamo rilevato in questo studio che in queste enclavi il 68% dei ragazzi è sterile. Mm. Mi segue?
Sì, sì, purtroppo, sì.
Cioè noi siamo in una condizione che continuando di questo flasso tra microplastiche, scarti industriali, questa scelleratezza di consumare i campi con i fanghi che sono un concentrato di tutte queste sostanze, noi stiamo mettendo a repentaglio, a rischio la conservazione della specie umana. Cioè, i figli così di questo passo, tra 5 generazioni, li faremo solo in provetta.
Sì, forse anche meno di 5 generazioni.
No, si è partecipato ad un convegno a Napoli una ventina di giorni fa e hanno fatto il calcolo che andando così avanti il dimezzamento degli spermatozoi nel liquido seminale e questi fenomeni di inibizione della fertilità di quelli che sono rimasti, tra 5 generazioni, cioè tra un secolo, i figli ce li facciamo in provetta, probabilmente ci sarà un'incubatrice familiare, tipo l'asciugapanni o qualche altra diavoleria, che la tecnica ci sarà... ci metterà a disposizione, non lo so, una bambola che incuba.
Mi auguro
sono abbastanza anziano da sottrarmi
a questa visione,
a queste cose. Io sto ancora all'antica dell'unione eterosessuale, per fortuna, tra un uomo e una donna.
Sì. Senta, dottor Dan, volevo fare le ultime 2 domande, poi la lascio, sì. e la ringrazio. Allora,
ringrazio lei perché l'altro hermano gli manda quelli della zanzara,
ma
i programmi sono delle aggressioni, non ti fanno parlare, ti danno addosso, cioè spettacolarizzano tutto.
Sì.
Lei mi sta facendo parlare, vedo, e spero che i suoi radioascoltatori apprezzino la mia pacatezza e soprattutto la razionalità delle cose che dico.
Sicuramente, dottor Danna. Ecco, io ve lo chiedo, qui abbiamo avuto, almeno io ho toccato con mano, verso novembre dell'anno scorso, delle serie impegnative di tossi che hanno riguardato anche bambini e anche adulti, durate anche più di un mese, quindi tossi abbastanza rognose anche come durata, che però sono passate come passa un'influenza normale. Ecco, io la domanda che volevo fare è, se parliamo per esempio di un virus endemico, a parte il Covid-19 o il Covid 1 e 2 che ha accennato, arrivato dalla Cina, ecco, fare il tampone a tutta la popolazione italiana, come qualcuno sta ventilando, ha un suo senso o no? Perché per esempio a Vo, in provincia qui di Padova, dove che hanno chiuso un intero paese, dal 50 mi pare al 70% delle persone asintomatiche sono risultate positive al tampone. Ha un senso fare il tampone a tutti quanti la
allora,
tutta la popolazione?
Allora, si può fare di più. Si può fare una corte selezionata in determinate zone di 5.000 persone, mi segue?
Sì.
E sottoporre questo scaglione a questo accertamento che lei dice. E dalle percentuali più o meno alte spostarsi verso altre corti, non so se avete detto,
sì,
per definire un perimetro all'interno del quale farle a tutti quanti. Non so se avete detto.
Sì, sì, una deve fare proprio una proiezione.
Che altrimenti diventa lungo, laborioso e dispendioso. Cioè, in epidemiologia si sa come arrivare all'epicentro e quali sono. Poi le dico di più, l'ordine dei medici della provincia di Parma e di Piacenza, quindi, vede, io le do tutti questi tasselli che poi la grande stampa non dà, si hanno fatto un comunicato. Oltre ad essere stati insieme ai medici del Friuli Venezia Giulia, tanto costesi da mandarmi una lettera di ringraziamento, di condivisione, hanno detto: signori belli, noi stiamo dal mese di ottobre e novembre curando faringiti e polmoniti recidivanti,
sì,
e resistenti, cioè roba che prima passava in 8 giorni,
sì,
oggi ce ne vogliono 20-25. Noi abbiamo il forte sospetto che il virus, prima che venisse fuori la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi se noi tutti questi tesserini, sempre per la spiegazione di prima, non li vogliamo razionalmente, ci arriviamo per esplosione del fenomeno, non so se ho reso di lei, non ci arriviamo più per logica deduttiva, ci arriviamo per evidenza. Allora, quando troviamo in un piccolo paese il 75% delle persone che sono, diciamo, ormai diventate refrattarie e sono quasi tutte positive, capiamo che il virus è nato, cresciuto e pasciuto lì, che non c'è altra spiegazione.
Assolutamente, assolutamente.
È chiaro. E allora, poi, vede, le istituzioni sanitarie pubbliche, e quindi politicizzate, poi non, si mostrano proterve, non vogliono più fare marci indietro, non ci risolve. Hanno detto che io e Tarni siamo due mentecatti, o che a Sgarbi lo hanno fatto retrocedere, che è una cosa che non mi convince ancora, perché so che ieri alla trasmissione con Del Debba ha invocato addirittura, insomma, l'intervento divino. E se noi tutte queste cose poi non le sappiamo, come non abbiamo saputo quello che io prima le ho ricordato sui 600 ricoveri, 600 persone che si ricoverano con la febbre, con dei sintomi respiratori e nessuno sa niente.
Mi raccomando con la tosse, dottor Danna.
No, adesso ho la gola secca, prendo un poco d'acqua.
Le faccio l'ultima, poi la lascio andare a bere in tranquillità. E stiamo parlando, ho capito male, dottor Danna, di un virus a RNA, cioè un virus che muta.
Sì, i virus in genere sono a RNA, acido ribonucleico.
Okay, perfetto.
Altri sono a DNA, come sono composte poi le nostre cellule, ad acido desossiribonucleico.
Sì. Perfetto. In tutto questo, visto che adesso si sente dall'America, se abbiamo sentito anche dall'Italia.
No, Anthony Fauci è il capo della commissione che Trump ha insediato come consulente alla Casa Bianca. Sul giornale medico inglese, per me, ha esattamente riassunto le cose che io le sto dicendo. Stiamo parlando di Anthony Fauci, sì, cioè che è uno dei più grandi epidemiologi al mondo. Lei sa bene che il Presidente degli Stati Uniti sfrutta il massimo delle competenze, no? Però le interviste di Anthony Fauci non le dà nessuno, nessuno lo chiama. Gli epidemiologi che accordano la viola e quindi stanno in sintonia con quello che è la linea politica.
Certo, il pensiero unico. Ecco, ma la mia domanda è, se stiamo parlando di un virus a RNA, dottor Danna, il fatto che dei dichiarazioni dell'America piuttosto che dall'Italia e altri paesi che è pronto ormai il vaccino, ha un senso il vaccino per un virus che può continuare a mutare? Punto di domanda.
Guardi, innanzitutto si deve vedere se il vaccino è efficace, perché i vaccini, come ci hanno sempre detto, non sono standardizzati, diciamo sono dei prodotti artigianali, come il buon gelato, dove ognuno ha la sua ricetta e i suoi additivi. Se un vaccino funziona, se non funziona o dà scarsi risultati, non lo si aggiusta, lo si butta. Questo lo dice Jean-Paul Saluzzo, che è un italo francese, che è stato il direttore della produzione dei vaccini della Sanofi e adesso è dirigente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi gli antivaccinisti, perché a me mi hanno dato anche la patente di Novak, dicono che l'effetto gregge non esiste, perché il virus, che per poter essere prodotto deve essere replicato, nel mano a mano che si replica e va mutando, perché ci sono anche degli errori di trascrizione, alla fine diventa una quasi specie, cioè qualcosa di simile ma non di identico al virus selvatico, diciamo così. Se questo virus ogni 15-20 giorni cambia, muta, peggio ancora, si compone di ceppi che non sono tutti quanti, sono isolati, ma bisogna coltivarli. Anche il virus dell'HIV lo conosciamo da 25 anni, ma non siamo stati capaci fino ad adesso di avere un vaccino che funzioni. Quindi la storia del vaccino, che molti danni, io credo più nella terapia farmacologica di questi farmaci antiartritici, e spiego anche perché, cercando di essere comprensibile. Vedi, la in mente la navicella spaziale, l'Apollo 13 che è atterrato sulla Luna, un virus, alcuni virus sono fatti come quelle nostre. Per poter atterrare hanno bisogno di un anticorpo che deve essere presente sulle cellule. È come una barca che si deve trovare il punto di attracco, perché se non atterra non può infilare il suo DNA all'interno della cellula, e cominciando ad usare le strutture, gli organi cellulari, comincia a riprodursi fino a che riempie la cellula di virus, la rompe e passa presso. Se non trova questi agganci, il virus non agisce. Sempre sul sito dell'Ordine Nazionale dei Biologi, un giovane genetista che si chiama Daniele Tedeschi ci ha ammoniti a dire che nel caso della SARS fu visto che parecchi di persone colpite dalla SARS o affetti da infezioni virali di tipo SARS non assumevano, chiedo scusa, non della sassa, affitto da malattie reumatiche e da malattie autoimmuni,
okay, sì,
non erano diciamo colpite né dal virus dell'HIV né dal virus dell'HCV e quindi diventavano un poco refrattari. Questo perché mancavano per queste persone quei famosi agganci sulla superficie della cellula, cioè esistevano dei polimorfismi genetici del gene HLA, che è il gene che regola l'espressione del nostro sistema immunitario, che nel caso della popolazione caucasica era molto basso, cioè l'incidenza di attracco. Nei casi della popolazione della Cina meridionale era molto alto. E questo a suo tempo avrebbe spiegato perché nella Cina del Sud c'era quel pandemonio, ma nella Cina del Nord, Pechino, Hong Kong hanno rilevato, Shanghai hanno rilevato uno scarsissimo numero di infetti e di morti. Perché probabilmente quella popolazione, pronto?
Sì.
Sì, probabilmente quella popolazione era geneticamente conformata in maniera tale da essere più sensibile e recettiva al virus. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo capire il virus, sì, cioè è un coronavirus, ma da dove viene? Se è un testo ceppo cinese, o qua per altre strade, o no? Un virus autoctono,
sì,
dove i capi di specie in Europa può essere venuto in Germania, può essere venuto in provincia di Bergamo, può essere venuto ovunque. E prendere tutti questi ceppi, i principali, farli crescere, combinarli in un vaccino e vedere se questo vaccino risulta essere efficace. Questo è.
Perfetto, dottor Dan, io devo salutarla adesso, anche perché va a bere, che non mi muoia qua in diretta, mi raccomando.
No, mi ha fatto parlare molto. Che poi arriveranno i malati di stagione, perché nel cambio di stagione, mal di gola, raffreddori, allergie, asma, allora che succederà? Che queste malattie ci avrà il coronavirus.
Stanno arrivando a pioggia una valanga di messaggi che le fanno i complimenti a lei come ricercatore, come persona.
No, attenzione, io non sono un ricercatore, io sono un biologo che ha fatto per tutta la sua vita il direttore di laboratorio, sono titolare di alcuni laboratori di analisi e ho competito scientifico, però vede, io gestisco politicamente, sotto il profilo amministrativo e politico, tutelo gli interessi della categoria, organizzo le categorie, non devo essere uno scienziato.
Non importa, le fanno i complimenti a prescindere.
Beato è quel popolo che non ha bisogno di eroi. Io okay. Sono un biologo a cui piace la biologia e mi onoro rappresentare una categoria di 50.000 biologi, di cui 10.000 sono ricercatori, le posso garantire che abbiamo a che fare col fiorfiore delle persone, nonostante gli stipendi di fame, la precarietà, perché leggevo su WhatsApp uno di questi giorni una cartella, dice: avete dato decine di milioni a Ronaldo, sì, 1.300 euro ad un ricercatore, adesso fatevi curare da Ronaldo. Cioè, in effetti, sapete che uno delle biologhe che era allo Spallanzani a 1.200 euro al mese, era pure precario, è stato una delle prime nel mondo a isolare il virus, significa che c'è qualcosa che non funziona.
No, ci sono tante cose che non funzionano, Danna. Io la devo salutare e ringrazio.
Mi saluti i suoi radioascoltatori. Se mi potesse fare avere il tracciato record di questa cosa, che mi è piaciuto pure a me, perché finalmente ho trovato uno che mi ha fatto parlare, nessuno mi ha insolentito e nessuno mi ha voluto convertire a colpi di crocifisso sulla testa.
A proposito di corona, io la saluto e ringrazio dottor Danna.
Grazie a loro.
Anche per aver ritirato le dimissioni.
E auguri al Veneto e ai veneti.
Assolutamente sì.
Noi siamo legatissimi, lei lo sa che durante la prima guerra mondiale moltissime famiglie venete furono ospitate dalle famiglie campane e quindi nelle nostre zone molte famiglie di ceppo veneto sono diventate campane, quindi sono due popoli che si somigliano.
Non so.
Come voi avete l'inclinazione all'allegria e la propensione al buon umore, aiuta a vivere, insomma.
Ecco, chiudiamo così e la ringrazio ancora per questo tempo dedicato. Buona giornata, grazie dottor.
Mi mandi il tracciato.
Certo, certo.
Grazie. Arrivederci.